è farsi povero, cioè non far qualcosa per, non far qualcosa con, ma essere identico al più povero dei poveri. Ecco allora che si spoglia, il famoso spogliamento davanti al padre, e si mette questo sacco col buco qui e con un cingolo alla cosa. Ecco, a questo partire finalmente, cominciamo dopo un po' di tempo, dopo il concilio, dove c'era stato questo boom del tema della chiesa dei poveri, a partire dai poveri, vedere la storia e giudicare la storia in base ai poveri. E guardate che oggi povero non significa solo povero materiale, eh? Oggi povero significa, ad esempio, pensate alla povertà culturale, alla povertà dei nostri ragazzi, no? Alla povertà di testa, questa confusione che hanno in mente, ma non una... Quindi non c'è solo questa povertà, per Francesco è stato questo, ma anche questa sintonia, questa simpatia, questa empatia che comincia a creare con tutti quelli che lui chiama fratelli, frati, si fa chiamare frate, cioè fratello. E qui rompe la rigidezza della gerarchia feudale, era, anche nella Chiesa era la piramide, rompe questa, rompe anche quello che sta arrivando avanti, cioè la borghesia, i ricchi, i mercanti, lui figlio di un mercante, rompe questa... come si può dire, gerarchia del denaro, per cui in alto c'è chi ha sempre più denaro, chi ha le banche, eccetera eccetera, rompe questa mettendosi al livello dei più poveri e facendosi chiamare frate. E questo è rivolto a tutti indistintamente, anche i saraceni, anche gli infedeli. La cosa che ha fatto Papa Francesco, no, riguardo ai musulmani, ieri la musulmana a cui ha lavato i piedi. Tutti sono figli dello stesso padre, anche gli infedeli, gli stessi ladri, i ladroni. C'è quell'episodio bellissimo di Francesco che arriva in convento e dice ai portinari: sono arrivati tre ladroni, li ho mandati via, eh? Gli ho dato, ho detto, se venivano dentro li menavo. E lui dice: perché hai fatto così? No, no, prendi il pane e il vino, adesso li insegui e gli vai a dare il pane e il vino. E loro, questo per obbedienza, insegue questi nella foresta: ladroni, non abbiate paura, li vede, insegue, poi riesce a fermarli: non voglio mica farvi del male. Stendono la tovaglia, si mettono lì a mangiare e bere. E erano ladri, perché ladri, avevano fame, avevano fame. Si mettono a mangiare e bere, cominciano a chiacchierare: perché fate questa vita, cosa fate, eccetera, eccetera. Diventano tre frati anche loro. E questo è il fascino. Non della potenza e cose, non so, c'è l'altro esempio di Fra Ginepro, questo che fa sorridere sempre, ma nei fioretti, Fra Ginepro era uno mica tanto normale, normalaccio, perché lui prendeva quello che gli diceva Francesco alla lettera, no? Quindi dare via tutto e dava via tutto. Allora molte volte, anche se aveva solo il, come si dice, il vestito di sacco, così, quando incontrava uno più povero di lui si toglieva questo vestito e diceva: o vuoi fare scambio, oppure ritornava nudo, ritornava proprio come mamma l'aveva fatto al convento. Allora Francesco gli impone di non fare più così, e allora una sera ritorna nudo con un gran bernoccolo, perché dice: ma cosa è successo? Non me lo voleva dire subito. Dopo un po' dice: ho incontrato uno che era più povero di me e gli ho detto: io c'ho questa roba qua, te la vorrei dare volentieri, però il mio superiore me l'ha proibita, mi ha proibito. Però, dice, se tu mi dai una bella bastonata in testa, mi stendi, mi prendi sul coso, per me va bene, dice, io ho obbedito. Per dire, no? Sono quelle cose, sembrano da semplice sempliciotto, però fanno dire un po' l'idea di questa fraternità. Bene. Ecco, questa è la prima cosa, la tenerezza e l'attenzione ai poveri. Ecco, dovremmo pensare oggi chi è povero, povero di relazioni, povero di cultura, povero materialmente. Sono tante tipologie in cui ognuno di noi potrebbe fare qualcosa, no? Io, ad esempio, lavoro molto nel campo della cultura e sembra un campo inutile, no? Infatti Bazzini mi dice sempre: ma lascia lei da scrivere di libero, va a fare del bene. Forse c'ha ragione. Lascia lì di tirare via delle piante e invece fai del bene, probabilmente faccio. Però per dire, sono tanti i campi culturali, pensate il campo delle relazioni, pensate il campo, e questo lo può fare tutti, della nostra famiglia, il campo delle relazioni, cioè il campo delle persone sole o persone abbandonate, o persone cui dai un po' di tempo. Sono andato al Pilo l'altro ieri, mi sono messo lì con dei signori di un'età, sono stato lì tre quarti d'ora a raccontare la guerra a mio padre, eccetera. Bellissimo, no? E hanno tempo, io ho dedicato, mi è piaciuta anche a me questa roba, ma no, per dire, no? Il tempo, non abbiamo più tempo per relazionarsi, per raccontare, per raccontare. Adesso devo andare a un convegno in mezzo Italia e proprio volevo anche questa tematica qua, fare memoria raccontando, perché oggi i nostri ragazzi non hanno più memoria, perché sembra che la storia nasca con loro, siccome hanno questi mezzi tecnologici. Mio figlio si è alzato stamattina, mi manda il telefonino, ha detto: ma di già? Chissà cosa va. No, per dire, pensano che la storia sia nata con loro, invece c'è tutta una ricchezza dietro, è bellissima, grande. Bene. Tenerezza e attenzione allora alle vari tipi di povertà. Secondo, tenerezza e compassione per la passione di Cristo. Oggi siamo nel giorno giusto. Dopo tre anni di convivenza con i poveri lebbrosi, ascolti il messaggio dalle labbra del crocifisso di San Damiano. Per Francesco il Vangelo è Cristo. Non vuole solo imitare, ma riprodurre e rappresentare con la sua vita la vita di Cristo, essere un altro Cristo. Ecco, per questo non vuole che i frati studino. Gli basta che sappiano leggere il Vangelo e lo prendono alla lettera. Sarà diverso Sant'Ignazio di Loyola, che arriverà nel 1500, che invece manderà a studiare i suoi seguaci alle università più grandi e faranno un lavoro di scolarizzazione, quindi le più grandi università, le più grandi scuole del 500-600 nascono da seguaci di Ignazio di Loyola, che sono i gesuiti, mentre Francesco addirittura soprattutto all'inizio non vuole che invece studino, e abbiamo la sintesi di queste due robe in Papa Francesco gesuita, una bella sintesi, italiano argentino, cardinale con i poveri. È una bella sintesi. Bene, ecco, lui rimane commosso e prega per anni davanti a questo crocifisso che restaura, perché c'era questa chiesa abbandonata, questo crocifisso lo ripulisce, lo restaura, che è andato in Santa Chiara, lo vede ancora oggi questo ad Assisi. E rimane colpito, affascinato appunto dal fatto che Gesù è morto amando le persone e quindi amando anche lui. E ecco, in questi giorni noi vediamo proprio questa differenza, no? Tra un Gesù che lava i piedi e un Pilato che se ne lava le mani. Vediamo la differenza che c'è tra uno che dona il proprio sangue, e non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici, e uno che per salvare la seggiola fa frustare prima e poi fa crocifiggere un altro. C'è chi vive in alto dissanguando altri e c'è chi è capace di donare il proprio sangue, ma chi affascina è questo secondo, chi dona il proprio sangue. Quindi abbiamo questa, abbiamo mani che tradiscono per 30 denari, baci che baciano per tradire, e abbiamo uno che dice perdona, non sanno quello che fanno, oggi sarai con me nel mio regno. E questo è il fascino che esercita Gesù di Nazareth su di noi, ma su Francesco in modo esagerato, che lui andava per le valli e per le foreste lì di Assisi piangendo e diceva: ma perché devi piangere? Perché Gesù è morto per me. Quindi piangeva, ma urlava di dolore, di pianto proprio, lo esternava questo pianto e questo dolore. E quindi ha vissuto con geniale intensità la tenerezza e la compassione verso il Dio incarnato. E tra le tante feste che lui predileggeva c'era il mistero della incarnazione, cioè quello che noi diamo quasi per scontato, anche il catechismo, forse i bambini, no? Invece questo fatto straordinario, impensabile per qualsiasi religione del mondo, che un Dio si faccia come uno di noi, cioè l'incarnazione. Tanto che poi, molto più avanti, quando andrà a Greccio, inaugurerà il presepe vivente, no? Chiede ai contadini, gli artigiani del posto di portare nella grotta la notte del Natale i loro arnesi per rifare, e da lì nasce poi quello che noi chiamiamo presepe, ma allora era vivente. E alcune leggende, non so se è vero o no, lui era diacono già, perché non ha mai voluto diventare prete, diacono, quindi poteva parlare in chiesa, poteva distribuire la comunione eccetera eccetera, ma non si è mai ritenuto degno di diventare sacerdote. Dicono che sia comparso il bambino piccolino nelle sue braccia, non so se questa è una leggenda, se è una realtà, comunque l'idea è questa, no? Lui ha tenuto tra le braccia quel bambino, ecco. E da allora, se noi pensiamo all'arte, con Francesco l'arte cambia le maestà. La maestà era quella che abbiamo noi a Fidenza dell'Antelami, che è già un passo avanti rispetto ad altre, cioè una Madonna seduta in trono con la corona, che ha su tra le braccia un bambino che non è un bambino, è un uomo piccolo, è stempiato, anche i bambini davanti alla facciata della nostra cattedrale, la presentazione del Tempio, Maria col bambino sopra ed Ezechiele eccetera, non sono bambini, sono uomini stempiati e, con la faccia d'adulto, che hanno in mano il mondo e con l'altra benedicono, quindi non è un bambino. È questo perché lo facevano? Perché Gesù doveva essere re, lei era la regina, ma che ha messo al mondo il vero re, e quindi dovevano far risaltare questo fatto qua. Da Francesco in avanti cominciano a nascere le Madonne mamme. La Madonna, ad esempio, se noi andiamo sempre in Duomo, nella prima colonna a destra abbiamo un'immagine del 1500-1600 dove c'è la Madonna che allatta. Ecco, le Madonne a seno nudo, che allatta le Madonne, famosi senesi. Cioè, io sono stato a Siena in questo, come si chiama, dove ci sono tutte le immagini? Museo? Vabbè. E chi era con me ha detto: basta, un'altra sala di Madonne, basta, perché ci sono una serie di queste Madonne mamme molto belle. E quindi cambia questa immagine e cambia l'immagine del crocifisso. E cambia l'immagine del crocifisso, che era il re nella gloria. Quando è sulla croce fino allora è un re. E prima di allora, se noi andiamo nel nostro Duomo sempre, non c'è mai nessun crocifisso. Badateci, non c'è mai la croce con Gesù sopra, c'è sempre la croce sola. San Donnino cammina con la croce, ma c'è la croce, non il crocifisso. Perché ancora nel 1200 l'immagine del crocifisso non era appetibile, diciamo così. Verrà solo con Francesco, dopo Francesco, Giotto, Cimabue, eccetera, eccetera, finché poi con Cimabue diventerà il crocifisso che patisce. Se voi andate sempre in San Francesco, nella Basilica di San Francesco d'Assisi, quell'immagine che abbiamo nella chiesa a metà, rovinata, c'è un crocifisso, Gesù in croce, fatto a S, no, proprio così, il tormento dell'uomo che patisce, con la Maddalena con le braccia alzate così, proprio il dolore e la disperazione della donna che vede il suo amato crocifisso. E quindi cambia anche l'arte con Francesco. La leggenda maggiore dice: uomo veramente cristianissimo, con imitazione perfetta, si studiò di essere conforme da vivo al Cristo vivente, in morte al Cristo morente, e morto al Cristo morto, e meritò l'onore di portare nel proprio corpo l'immagine di Cristo visibilmente. Ecco, il massimo l'abbiamo 2 anni prima della morte, quando questo conte gli dà questo luogo che si chiama Laverna, bellissimo andare anche in questo posto qui, che era un luogo da lupi, veramente da lupi, perché era sperso nel mondo, circondato da foreste, e lui va lì e con Frate Leone è in una fase di una crisi profondissima, perché gli ultimi anni di Francesco, se voi vedete il Francesco della Cavani con Mickey Rourke, vedete la crisi degli ultimi anni, perché negli ultimi anni ha avuto il boom di seguaci, ma nello stesso tempo ha avuto le prime contestazioni, vogliono che scriva una lettera, una costituzione. Lui, per tanta gente che lo segue, lui la scrive ripetendo alcune frasi del Vangelo e basta. La presenta al Papa, gli dice no, ne devi scrivere un'altra. Allora si fa aiutare da un notaio, una cosa, e più o meno dice le stesse cose. Ma Frate Elia, quello che poi succederà a lui, che farà su la splendida Basilica in pochi anni, questa seconda lettera, Costituzione, si perde, la bruciano. E allora lui si dimette da superiore del suo ordine e va a Laverna e lascia praticamente la sua fraternità nelle mani di altri. E qui però è il periodo della notte buia di Francesco, la notte buia, e chiede 2 grazie al Signore: fa che io patisca come tu hai patito sulla croce, e fa che io sappia amare come tu hai saputo amare sulla croce. E riceve poi le stimmate, ritorna giù con le stimmate. E quando muore si fa portare alla Porziuncola, per dire muore come Cristo morto, e quando capisce che ci sono i frati che continuano a cantare, anche questo è bello, no? Ad Assisi, sia quando è su ad Assisi, sia quando è giù alla Porziuncola, continuano a cantare il Laudato Si e altre canzoni, perché lui era un menestrello, aveva la mamma provenzale, francese. Allora la Provenza era allora un po' come l'Inghilterra, come l'America oggi, riguardo la musica, riguardo la lingua, il massimo. E quindi lui aveva musicato il Cantico delle Creature, era musica. Questi frati continuano a cantare queste cose qua e aggiungono alla fine la strofa, che è quella: Laudato si, mi Signore, persona nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. E quindi aggiungono l'ultima strofa. E continuano a cantare queste cose. Prima di morire, lui si fa denudare, si fa mettere sulla nuda terra. Vuole morire nudo sulla nuda terra, e così muore. Ci sono tanti episodi anche su questo, molto belli. Dicendo però che di andare ad avvisare una certa Jacopa, che un'amica che lui ha conosciuto a Roma, che gli porti dei bei panni per essere avvolto dopo morte e che gli porti quei dolcetti di cui lui era ghiotto. E mentre stanno per partire, per andare da Jacopa a Roma, da Assisi a Roma, per andare a chiamarla, arriva Jacopa da sola, arriva dentro e gli è portato queste cose qui. Questa è realtà, eh? Va bene, e muore così. Tenerezza verso Chiara. Tenerezza verso Chiara, qui è il maschile e il femminile. Ogni uomo cresce e matura sotto gli occhi della donna, e ogni donna sboccia fino alla sua completa maturità sotto gli occhi di un uomo. Io ho iniziato a scrivere una canzone tempo fa, non l'ho mai conclusa perché sai, butto lì, ed era: ogni donna è l'uomo che è accanto a sé, ed ogni uomo è la donna che è accanto a sé. Un po' è vero, è questa idea qui, no? Quindi vedete, anche tutti i grandi santi hanno anche sempre una donna, un'amica vicina, in cui hanno un rapporto chiaro e bellissimo,